Eccoci al Voi che sapete, do subito il benvenuto a Giovanni Conti in studio.
Buon pomeriggio a te Martino e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Dunque, un coast to coast sinfonico, da costa a costa, nel senso di costa pacifica a costa atlantica, l'abbiamo chiamato così questa puntata, e facciamo riferimento a un personaggio, insomma, uno dei protagonisti della musica classica moderna. Gustavo Dudamel abbandona l'orchestra di Los Angeles, Los Angeles Philharmonic, e orchestra che lui dirigeva in qualità di direttore musicale da molto tempo, in favore, a partire dalla stagione 2026-27, sarà il nuovo direttore artistico della New York Philharmonic. Sarà il nuovo Bernstein di New York. Queste sono alcune aspettative entusiastiche che aleggiano nell'aria da quando venne annunciata la notizia nel 23. Dunque, tante aspettative per il direttore d'orchestra, simbolo del sistema venezuelano. Lascerà la costa ovest per la guida della New York Philharmonic, carica appartenuta a suo tempo a niente meno proprio che Leonard Bernstein.
Eh sì, lo farà a un anno dall'inizio di questo incarico e Dudamel salirà già sul podio dell'orchestra newyorkese per una serie di concerti, una sorta di antipasto, un preludio, se vogliamo, di quello che attende la stagione musicale della New York Filarmonica a partire dal 2026. Martino, siamo convinti che valga la pena di parlarne in questa puntata di Voi che sapete, e lo facciamo con due persone che ne hanno tanto da dire. E quindi benvenuta a Carla Moreni, critico musicale del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Carla.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
Grazie a te di essere con noi.
E diamo il benvenuto anche a Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Benvenuto e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Io inizierei subito con Carla Moreni e se poi Nicola vuole aggiungere parole, naturalmente è un padrone di casa. Dudamel non è nuovo a lasciare così all'improvviso. Qui siamo in un ambiente, anche continentalmente parlando, americano, però ha lasciato con grande stupore di tutti, neanche tanto tempo fa, gli ambienti francesi. Sono situazioni molto diverse, Carla, secondo te, e il modo di lavorare francese forse, non era congeniale a uno come Dudamel.
Sì, Dudamel, anzi dobbiamo chiamarlo come lui vuole, perché lui vuole essere chiamato Gustavo, che non è l'imperfetto del verbo gustare. Quindi il nostro Gustavo, Gustavo la sua musica, ha lasciato inaspettatamente l'Opera di Parigi, dove lo aspettavano con i tappeti rossi. Ha fatto solo 3 annate, una Turandot, una Tosca, Nozze di Figaro, un Tristano, Nixon in Cena, giusto per ricordare che lui ama i repertori un po' alternativi, e poi ha fatto velocemente le valigie e se n'è andato, tra l'altro con una spiegazione singolare, perché il nostro Gustavo è meravigliosamente creativo nei suoi abbandoni, per cui ha detto, lasciando la Fulgida a Parigi, che se ne andava per stare di più in famiglia. Allora, lui era secondo matrimonio, un bambino dal primo, quindi insomma quelle situazioni in cui effettivamente uno dice: ah, ma che bravo papà, guarda, lascia il lavoro per occuparsi del bambino. In realtà subito, a distanza di poche settimane, gira la notizia che ha accettato e ha firmato New York. Beh, ma allora forse il bambino sta dalle parti di New York e quindi è più vicino e tutto, però mettere davanti la famiglia quando in realtà sono situazioni professionali. Io credo, per tornare alla domanda che mi è stata rivolta, che a Parigi Gustavo non si sia trovato bene, perché lui è sostanzialmente un direttore da orchestra. Non dico un direttore sinfonico, perché non è un direttore tradizionale in senso stretto, però è un direttore che lavora bene con l'orchestra, con il coro, ma dove c'è da lavorare con un regista, con dei cantanti, con dei tempi di prove molto lunghi come sono quelli che richiede la macchina di un teatro, ecco, lui probabilmente la sua anima libera lì si sente legata e quindi preferisce dire che sta col bambino e fa le valigie.
Comprensibile.
Ma tornando adesso allora al fenomeno di Gustavo, questo direttore che diciamo nasce come simbolo, se vogliamo, del sistema venezuelano. Dunque, Nicola Cattò, qual è l'immagine che abbiamo ormai da qualche decennio di Dudamel?
Sì, infatti noi pensiamo sempre a Dudamel come un direttore giovane, eternamente giovane, in realtà va per i 45 anni, quindi insomma è già tempo, se vogliamo, per fare bilanci, forse il suo look, il suo aspetto, anche il suo modo di fare, il suo modo di dirigere così energetico, così vitalistico, che ce lo associa un'idea di giovinezza perenne. Ecco, Dudamel è un direttore che io devo dire, avendolo ascoltato non troppe volte dal vivo, più volte naturalmente in disco, ancora per me rimane un grande mistero, nel senso che è un direttore che come pochi è impastato di musica, è fatto di musica, ha un talento naturale evidentemente grande e efficace in molte sue prove, ma da un altro punto di vista è per formazione, ma anche per poi cultura, estraneo naturalmente alla tradizione classica europea, o comunque che in un certo modo l'Europa fa riferimento, e a cui perfino anche Bernstein faceva riferimento ovviamente, e questo mina secondo me la bontà di sue prove direttoriali nel repertorio più tradizionale. Io non dovrei dire il peccatore e non lo dirò, però quando una volta stava dirigendo alla Scala, si narra che Barenboim, chiacchierando, che all'epoca era direttore musicale de facto del teatro, chiacchierando con un membro dello staff della Scala, dicesse: scusate, adesso devo andare perché c'è Gustavo che sta provando, bisogna dargli un po' una mano perché insomma non è proprio esperto, insomma, per cui certe sue carenze erano ben note anche a sponsor come Barenboim. E tornando giusto brevemente alla questione di Parigi, davvero penso che esista un posto al mondo più antitetico al modo di essere, di fare Dudamel, certo. È proprio la ipersindacalizzata, strutturata e francesissima opera di Parigi, dove una persona che neanche parla francese penso sia guardata con totale sussiego, ecco.
Dunque, prima di arrivare a parlare del Gustavo futuro, no? Gustavo newyorkese, parliamo un po' di quello di Los Angeles. Dunque, lui è arrivato molto tempo fa, in verità, già a Los Angeles, alla Los Angeles Philharmonic. Qual è innanzitutto l'impronta stilistica di quell'orchestra e qual è stato poi il taglio che Gustavo ha dato in questi quasi 15 anni di direzione artistica, Carla Morini?
Sì, lui è arrivato nel 2007, con i fuochi d'artificio proprio e con una conferenza stampa trionfale. Ci sono i video online e sono veramente impressionanti. Cioè sembrava proprio tutta la città, soprattutto la comunità ispanica, diciamo, che gli ha dato subito molto manforte, perché effettivamente lui è stato chiamato a Los Angeles per dare voce, per dare anima a questa, diciamo, città che aveva una duplice fronte, no? Una duplice identità anche etnica. Quindi la parte ispanica di Los Angeles si è subito schierata per Gustavo, e lui ha saputo titillarla, giocare con lei, accarezzarla in maniera assolutamente suadente e furbissima, perché ha sottolineato, ha portato alle esecuzioni della Los Angeles Philharmonic, che in fondo era un'orchestra di cui non si era poi, anche dal punto discografico, non era mai così sugli scudi. Invece lui ha portato un repertorio nuovo di matrice sudamericana che è stato così ben valorizzato, e nelle sue interpretazioni, tra l'altro non avendo altri riferimenti storici, anche ha avuto il pregio della primizia e quindi del primo ascolto, e quindi non ci stupiamo se ad esempio anche agli ultimi Grammy il premio per la migliore esecuzione sinfonica sia andato a un'esecuzione della Los Angeles Philharmonic con il nostro Gustavo, con questa Revolution Diamantina, che è un brano che nessuno di noi conosceva, della compositrice messicana Gabriela Ortiz, che a quel punto tutti siamo andati a comprarci, perché è stato un pezzo nuovo, diciamo, è stato un tassello nuovo da mettere nelle nostre discoteche. Ecco, io credo che la marcia vincente di Gustavo Los Angeles sia stato la strategia sul pubblico e l'invenzione di un nuovo repertorio.
direttamente dalla colonna sonora di West Side Story nella trasposizione filmica del 2021 di Steven Spielberg, naturalmente dal musical di Leonard Bernstein. Questi erano i crediti finali, con molti accenni a diversi momenti salienti dal musical. E questa era la prima istanza in cui Gustavo Dudamel dirigeva quella che diventerà la sua futura orchestra, la New York Philharmonic.
New York Philharmonic, che potrebbe sembrare strano per alcuni dei nostri ascoltatori, è molto diversa dalla Los Angeles Philharmonic, come giusto che sia. L'orchestra di New York è un'orchestra, a mio avviso, e chiedo ai colleghi più esperti di me di smentirmi se è il caso, è molto riconoscibile anche dal punto di vista timbrico, e io sono sicuro che Dudamel accentuerà alcuni aspetti che sono già caratteristici di questa compagine orchestrale. Naturalmente, Nicola Cattò, non hai lo sguardo, come dire, sul futuro come una sibilla, ma qualcosa possiamo immaginare.
Beh sì, innanzitutto perché questa prima stagione, diciamo preparatoria, prima della sua nomina effettiva direttore musicale di Dudamel, in cui comunque dirigerà alcuni concerti, 6 settimane di concerti a New York, sono già molto significative secondo me di quello che lui vorrà fare. Basta vedere i programmi, per esempio il programma che ci sarà fra 3 giorni, l'11 settembre, data come dire significativa, se ce n'è una per la città di New York, in cui ci sarà una prima assoluta, il terzo concerto di Bartok, quindi musica come dire occidentale, ma la cui composizione è stata appunto scritta da un Bartok che viveva a New York, e poi la seconda sinfonia di Charles Ives, quindi un classico americano del Novecento, e ancora il concerto successivo costerà la quinta di Beethoven, forse la sinfonia più famosa della storia della musica classica, possiamo dire così senza fare classifiche, più una sinfonia di John Corigliano, per cui evidentemente c'è questa triplice linea di Dudamel che accosterà musica nuova, commissioni, quindi musica tradizionale del repertorio occidentale europeo, e invece musica ormai storicizzata, soprattutto del Novecento storico americano. D'altronde New York e Los Angeles sono due città molto diverse, e anche a livello musicale si viene da una città, Los Angeles, in cui di fatto non c'è una grande concorrenza perché c'è solo il teatro dell'opera, a una città dove con la Carnegie Hall invece la concorrenza è altissima. E la figura di Dudamel secondo me è stata scelta al di là delle qualità musicali, che sono comunque indubbie, ma perché in un momento in cui la musica classica e la fruizione della musica classica è in crisi, è inutile negarlo, ed è molto più in crisi in una nazione dove non esiste sostegno pubblico alla cultura, lui porterà sicuramente entusiasmo. Ecco, la prima cosa che sicuramente si cercherà con Dudamel è l'entusiasmo, che oggi è più necessario, soprattutto in certi ambiti, che la competenza.
Ecco, un aspetto davvero molto intrigante di tutta questa faccenda era davvero anche l'entusiasmo con cui questa notizia venne accolta nel 2023. Appunto, un articolo del New York Times apriva con Gustavo Dudamel diventerà il prossimo Leonard Bernstein. Dunque c'era davvero tanto entusiasmo, tante aspettative, e diciamo il clima politico negli Stati Uniti è cambiato dal 2023 ad oggi. In quest'ottica la figura, dunque la nomina di Dudamel, che significato ottiene in tutto ciò, Carla Morini?
Ma diciamo è anche per i nostri ascoltatori, che è un soggetto interessante, andare a vedersi online, mi permetto di suggerire, la conferenza stampa di presentazione che Gustavo ha tenuto con una interlocutrice molto simpatica che gli ha fatto le domande giuste, col ritmo giusto, e davanti a lui c'era tutta l'orchestra, oltre che naturalmente i giornalisti, quindi lui parlava ai suoi musicisti. E a me è molto colpito perché subito in attacco, quando gli è stato chiesto ma lei che cosa vuole portare a New York, lui non ha parlato di musica, di autori, di programmi, lui ha detto io vorrei creare un mondo migliore attraverso la musica. Quindi ha fatto un discorso, possiamo dire, un po' di tipo spirituale, no? Un discorso un po' messianico, vi porto un mondo migliore attraverso la musica. E vorrei soprattutto trasformare la vita degli svantaggiati. Quindi questo atteggiamento. Non, diciamo, dove la musica è uno strumento per, quindi non è la musica in sé come un valore, ma la musica che porta a dei risultati. Questo credo che abbia abbastanza sparigliato le carte, si vede nel filmato, si vedono i visi abbastanza attoniti, no? Degli orchestrali che lo guardano, vogliono dire, ma come può essere la musica? No? Io faccio un concerto, poi esco dal concerto e anziché trovare l'America di oggi trovo un'America sognante, no? Come è possibile? Però lui parlava e parla sempre, Gustavo, con una tale convinzione e con una tale serenità nel raccontare queste cose che alla fine gli si crede e magari chissà si suona anche meglio, non ho idea, staremo a vedere. Poi lui è molto astuto perché, come giustamente ci diceva Nicola Cattò, sceglie molto bene i programmi perché non ha detto inizio la stagione alla New York Philharmonic, questa listatissima orchestra, questa orchestra chic, l'orchestra delle serate del pubblico della Quinta, non la inizio con un integrale Beethoven, con dei programmi insomma di tipo strutturato e formativo, ma all'inizio sparigliando un po' anche qui le carte, quindi giocando sui vostri classici americani, su dei contemporanei, ad esempio questa prima esecuzione di Corigliano, sicuramente è interessante. Io se fossi a New York andrei subito. E poi, ultimo, terza cosa, ha detto che anche a New York porterà questo esperimento sui giovani, che ha avuto tanto successo a Los Angeles, perché lui quando è arrivato a Los Angeles, poco dopo il suo arrivo, ha portato in pratica il sistema, cioè ha portato la musica fatta dai ragazzi, ha creato questa IOLA, la Youth Orchestra di Los Angeles, che è arrivata addirittura a contare 1700 bambine, cioè un numero mostruoso, cioè l'orchestra più gigante del mondo. Quindi facendo un'opera di apostolato, di proselitismo, di educazione, che credo sia oggi tanto, tanto necessaria nella New York un po' disorientata dell'America, ancor più disorientata di oggi.
Certamente, Carla, sono cose molto interessanti, sono aspetti molto interessanti, anche se importare il modello del sistema in un contesto come quello newyorkese, personalmente lo vedo da una parte molto facile perché i disadattati e diciamo così, coloro che vivono anche situazioni di difficoltà anche dal punto di vista dell'istruzione, ci sono, perché è evidente che ci sono. Ma la città in sé è una città che non è certamente paragonabile a una città del Venezuela, dove il sistema ha preso proprio è nata e si è nato e sviluppato. Vedremo come andrà avanti perché come non vorrei citare Papa Francesco, ma i poveri ci sono sempre e ci sono dappertutto. Nicola Cattò, un sistema come questo del sistema, scusa se gioco con le parole, necessita di essere rivisto, necessita di essere plasmato nuovamente, adattato, perché ha funzionato, ma funzionerà ancora. E poi possiamo continuare a giocare la carta della musica come riscatto sociale, quando sappiamo benissimo che la musica in realtà non è democratica.
È una grande domanda, anche perché purtroppo la questione del sistema, un sistema appunto formato da Abreu con la sua propaggine più nota, cioè l'orchestra Simón Bolívar, è tutt'altro che limpida nella sua storia e nei suoi risultati. Io ho avuto l'opportunità di leggere un libro del giornalista inglese Geoffrey Baker, che è un ampio libro molto ben documentato in cui si fanno emergere in maniera cruda e devo dire molto che lascia il lettore attonito tutte le criticità appunto di questa organizzazione e anche gli aspetti controversi sia a livello organizzativo, morale, politico. Ci sono problemi anche di scambi sessuali fra docenti e allievi e poi soprattutto si va poi a finire, parlando del nostro Dudamel, nel suo rapporto con questa organizzazione e col regime venezuelano, soprattutto le proteste del 2017 in cui è stato ucciso un musicista di questa orchestra e si è accusato più, in maniera da più parti, Dudamel, di aver taciuto. è un tema molto delicato. Lui chiaramente ha camminato un po' sulle uova e pressato ha rilasciato una dichiarazione in cui un po' in maniera manichea prendeva le distanze da Maduro, dalla stessa organizzazione che però gli ha permesso poi di diventare quello che era. Il sistema è una cosa di luci e ombre. E dici giustamente tu, la musica non è affatto democratica, perché nella musica teoricamente dovrebbero, come nell'arte, emergere i migliori, solo il merito deve emergere, per cui il riscatto sociale è dovuto a tutti, ci mancherebbe, le condizioni di vita dignitose sono dovute a tutti, ma se devono passare solo per i meriti artistici, allora la cosa diventa un po' incompatibile. Onestamente l'idea di base può funzionare ancora anche nella New York del 2025, ma naturalmente solo come principio di base, l'applicazione pratica probabilmente deve essere rivista completamente. E anche, dico proprio al volo, il paragone con Bernstein è affascinante, perché Bernstein viveva in un'epoca di maccartismo, gli fu tolto il passaporto e poi fu nominato direttore della più grande istituzione newyorkese, appunto New York Philharmonic. Dudamel viene da appunto un sistema, da un paese con una dittatura comunista, però dirige nell'America dominata oggi da un governo spiccatamente reazionario. Sono tutti dei paralleli interessanti. Oggi ricordiamoci però che oggi vediamo Bernstein giustamente come una specie di divinità intangibile, ma ai suoi tempi era criticato da più parti, anche come direttore d'orchestra. Quindi è sempre il tempo un po' che rimette le giuste prospettive.
Gustavo Dudamel, la guida della Los Angeles Philharmonic, da questa seconda sinfonia di Charles Ives, un altro pilastro americano, il direttore d'orchestra venezuelano che ormai è di casa da molto tempo negli Stati Uniti, tra poco si appresta a lasciare la Los Angeles Philharmonic per la New York Philharmonic, e io vorrei tornare ancora sull'aspetto che abbiamo evocato poco fa, ovvero i paragoni con Leonard Bernstein, no? Questa figura mitica, no? Per i direttori d'orchestra, e chiederei allora a Carla Moreni quali sono i punti che portano davvero così tanti anche giornalisti americani a paragonare queste due figure.
Ma secondo me dal punto di vista strutturale, diciamo della natura musicale, c'è poco in comune. C'è qualcosa nella gestualità, ma Gustavo è molto fine nel copiare, nell'imitare, no? Per cui ad esempio c'è una certa apertura di braccia che proprio è col viso molto ispirato, che ci ricorda certe aperture alate di Bernstein, esattamente come c'è un certo movimento della sinistra che era proprio tipico di Claudio Abbado e che lui continua tenacemente a portare avanti proprio come una sorta di eredità gestuale. Però al di là, diciamo, del vestito che uno può indossare, la natura in terra mi sembra imparagonabile, ecco, mi sembrano due storie, ma anche due epoche, due mondi, due culture, due formazioni. Bernstein era un grandissimo pianista, amico di tutti i compositori del suo tempo, Gustavo Nash, violinista, poi prende velocemente in mano la bacchetta e da lì in avanti sta sempre sul podio, appartiene a una comunità musicale diversa rispetto a quella che era quella di Bernstein. Più che altro, diciamo, lui nel tempo qualcosa ha affinato. Io l'avevo sentito dal vivo la prima volta alla Scala nel 2006, nel famoso Don Giovanni, dove già nel duettino l'acce darei una mano, l'orchestra e il palcoscenico erano completamente fuori. Però per fortuna c'era la regia di Musbach, molto così provocante, quindi tante robe passarono un po' in cantina. E poi l'ho risentito l'ultimo dicembre a Santa Cecilia, dove ha fatto l'intero Schiaccianoci di Tchaikovsky, non in versione balletto, proprio in versione sinfonica. E devo dire che appunto 20 anni passati mi hanno svelato un direttore che ha anche imparato a stare sul podio. Quindi credo che New York, tutto sommato, abbia fatto bene a nominarlo.
Eh beh, insomma,
Anche.
la fama che lo precede e tutto quello che può portare anche in termini così di le riflessioni che avete fatto sia Carla Morini che Nicola Catò in relazione anche al momento che sta vivendo la musica sono molto interessanti. Nicola, stavi aggiungendo qualcosa?
Sì, anche perché New York ha un bisogno disperato di ritornare in prima linea fra le orchestre mondiali dopo due pallide direzioni musicali come quelle di Gilbert e del Giramondo Van Zweden, dopo aver tanti anni fa cercato anche di portare Muti. Insomma, New York forse spera che sia il nuovo Bernstein, più che crederlo davvero. Glielo auguriamo.
Certo, facciamo
Lo
il tifo per
facciamo il tifo.
Gustavo, anche perché abbiamo capito che tutto sommato piace a tutti noi.
E allora chiudiamo su queste note il nostro Voi che sapete. Ringraziamo allora per aver partecipato Carla Moreni, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima Carla e grazie anche a Nicola Cattò, a prestissimo.
A risentirci.